RAI, Radio 3.
Passioni. La città dei bambini, di Alessandra Henke.
Io sono venuto anche venerdì, stavo con lui insieme.
Io invece ho iniziato proprio da solo giovedì. Ci stanno anche delle bambine che hanno già formato un gruppetto con altri che vanno a scuola da soli.
Se no, quando saremo grandi, ancora accompagnati dalla mamma.
Erano voci di bimbi queste, della scuola elementare Angelo Mauri di Roma, che nel maggio di quest'anno hanno aderito al progetto A scuola ci andiamo da soli. Di che si tratta? Di un'iniziativa promossa dal CNR che si iscrive in un'ampia gamma di laboratori di ricerca dal titolo molto significativo, La città dei bambini. Non una città onirica né fantascientifica, piuttosto una nuova filosofia di governo della città. Ce la illustra Francesco Tonucci.
Il progetto che oggi chiamiamo La città dei bambini è partito da Fano, dalla mia città natale, che aveva pensato di dedicare una settimana ai bambini. L'aveva chiamata La città dei bambini. Durante questa settimana c'è stato un consiglio comunale straordinario con la partecipazione dei bambini e in quel consiglio comunale si deliberò che questa esperienza dovesse ripetersi ogni anno e mi hanno chiesto di assumerne la responsabilità scientifica. Quello che è interessante è che rileggendo i primi documenti che ho scritto per il sindaco di Fano, la motivazione che davo e lo scopo che questo progetto aveva era restituire ai bambini la possibilità di uscire di casa da soli. Anche perché in quel periodo io stavo riflettendo e scrivendo un libro sulla solitudine del bambino, che considero come una malattia tipica dei paesi ricchi e sviluppati, dove nascono pochi bambini e dove i pericoli ambientali vengono percepiti tali che non permettono ai bambini di uscire di casa. Poi si è inserito questo progetto sulla Convenzione dei diritti del bambino che era uscita 2 anni prima, ma che in quell'anno, nel 91, era stata assunta dall'Italia come legge nazionale. E quindi, oltre a questo primo asse dell'autonomia, si è aggiunto un secondo asse della partecipazione.
E qua conosciamo tutti. Una volta qua davanti sono caduto con la bici, è arrivato il tabaccaio che lo conosco e mi ha aiutato ad alzarmi.
Più di una 60 di bambini, 60 circa per ogni gruppo.
No, perché certi bambini abitano lontano, allora abbiamo fatto questo punto di raccolta, i bambini vanno tutti là insieme e poi vanno a scuola.
Mia madre mi lascia naturalmente andare a scuola da sola.
Anche mia madre.
Io ci starei tutto il giorno fuori di casa.
Io sono Alessandra Henke, lavoro nel mondo dell'educazione e l'anno scorso sono stata autrice del ciclo C'era 2 volte Gianni Rodari. Andando a caccia di interviste ho avuto la fortuna di incontrare Francesco Tonucci, pedagogista del CNR, uno dei pochi visitatori dell'officina di Rodari dedicata alla fantastica negli anni 70. Si sa che da cosa nasce cosa. Nel tempo quei semi si sono trasformati in un'accanita battaglia sul fronte dell'educazione. L'impegno costante e la strenua passione di Tonucci hanno dato vita a libri, illustrazioni, studi, campagne, viaggi e a una serie di attività ramificate coordinate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ma chi è davvero Francesco Tonucci? Ce lo spiega lui stesso.
Sono un anziano ricercatore, oggi in pensione. Sono laureato in pedagogia all'Università Cattolica di Milano e come primo incarico professionale nel 66 sono entrato al Consiglio Nazionale di Ricerca, il CNR, all'istituto che allora si chiamava di psicologia e oggi si chiama di scienze e tecnologie della cognizione. Mi sono occupato per tutta la mia vita professionale di bambini e specialmente del rapporto fra lo sviluppo dei bambini e gli interventi educativi, sia scolastici che ambientali, familiari, eccetera. Ho avuto la fortuna di avere come compagni di cammino persone di grande importanza. Poi nel 91 ho cominciato a interessarmi più che della scuola, della città. E questo progetto vuole essere un progetto politico, non un progetto educativo e pedagogico, nel senso che non vuole insegnare qualcosa ai bambini o non presume di creare delle condizioni in cui i bambini imparano di più o meglio, ma semmai al contrario che gli adulti possano capire qualcosa di nuovo dai bambini. Quindi in questo progetto che noi affidiamo nelle mani del sindaco, chiediamo al politico, all'amministratore di assumere il bambino come parametro, come nuovo punto di riferimento, metro di valutazione, perché dietro c'è una profonda convinzione che se la città sarà adatta ai bambini sarà migliore per tutti. E non sarà per tutti fin tanto che non sarà adatta anche per i bambini. Dopo qualche anno di esperienza a Fano, l'esperienza è stata conosciuta e questo ha portato gradualmente a crearsi una piccola rete di città che si incontravano ogni anno a Fano, nella quale ci incontravamo con le città che condividevano questa filosofia, l'abbiamo chiamata una nuova filosofia di governo delle città, assumendo questo paradigma nuovo che era il bambino. Più tardi ho scritto il primo libro, La città dei bambini, con la terza. Questo ha portato ovviamente ad aumentare la conoscenza del progetto. Abbiamo cominciato a gestire il progetto da Roma perché per me era molto difficile fare questo avanti e indietro, anche se era la mia città. Ed è nato un progetto internazionale, un gruppo internazionale, Laboratorio Internazionale La città dei bambini, che è presso il nostro istituto del CNR. Il progetto si è ampliato nell'area latina, diciamo, Spagna e America Latina, non per una ragione culturale, ma per una semplice ragione banale del mio insuccesso con l'inglese. Io non sono riuscito a imparare l'inglese, ho imparato bene, parlo correntemente lo spagnolo, i miei libri sono stati tradotti sempre nelle varie lingue spagnole, anche in catalano e poi in portoghese. E oggi quindi la mia vita oscilla fra l'Italia e il mondo dell'America Latina.
Le radici del progetto affondano lontano, ma la spinta decisiva è venuta nell'89 dalla Convenzione ONU dei diritti del fanciullo. Tra i vari articoli che riconoscono il bambino come detentore di diritti e ne salvaguardano il benessere, ce n'è uno, l'articolo 12, che dice: «Il bambino ha diritto a stare assieme agli altri». Purtroppo questo non succede e i bambini di oggi sono sempre più soli. Perché? Dedicheremo l'intera puntata al bisogno di autonomia nel bambino, spesso negato, e all'iniziativa attivata da scuole e amministrazioni per favorire la sua libertà di movimento.
Oggi per noi è insopportabile vedere un bambino che si muove da solo nella strada, in una città. Questa è la situazione e direi che questa, secondo me, è uno dei cambiamenti più profondi fra l'essere bambino mio di più di 60 anni fa e l'essere bambino della mia nipotina di 3 anni. Adesso la capacità di movimento degli adulti è schizzata a livelli enormi e quella dei bambini è crollata. Direi che fra i due fenomeni c'è una relazione, anche se sembra un po' paradossale, e cioè i bambini non riescono a uscire di casa perché ci sono troppi genitori che stanno percorrendo quella strada con le loro automobili. Da una parte crollano le autonomie di movimento e dall'altra crescono a dismisura le autonomie di informazione e di comunicazione. Si esalta la conoscenza e la comunicazione e si impedisce il contatto, l'incontro. Tutte le volte che io, parlando con dei bambini, mi sento rispondere: no, preferisco rimanere a giocare col computer piuttosto che uscire a giocare, quando fosse possibile uscire a giocare, mi metto in allarme. Il bambino che non può uscire di casa per giocare, scorazzare, scazzottarsi con gli amici, insomma fare le cose che i bambini hanno bisogno di fare, finisce per passare molto tempo seduto davanti a uno schermo, mangiando cose che potrebbe fare a meno di mangiare, bevendo cose, bevande gassate, eccetera, eccetera. E tutto questo, insieme ad altri elementi, produce questo fenomeno che oggi viene considerato dai pediatri e dal mondo sanitario come uno degli allarmi più gravi e che potrebbe portare nel prossimo futuro delle conseguenze fatali, mi dicevano probabilmente più gravi del fumo stesso.
Quali siano, ce lo dice Federico Marolla, membro dell'ACP, l'Associazione Culturale Pediatri.
Chiediamoci che cosa succede se i bambini perdono l'autonomia. Abbiamo dei dati a disposizione, i dati Istat e i dati del Ministero della Salute con il progetto Occhio alla Salute, che ci dicono alcune cose molto interessanti. Oltre il 97% dei bambini della scuola primaria gioca soprattutto a casa. 1 su 3 va nei giardini o nei parchi, 1 su 4 ha a disposizione un cortile. e meno di 1 su 10 gioca in strade poco trafficate. 3 bambini su 4 vanno a scuola accompagnati da un adulto. E se andiamo a vedere quante è l'opportunità per incontrarsi tra di loro, per giocare tra di loro, 11% dei maschietti e il 13% delle bambine non vedono un amichetto neanche una volta a settimana. Allora il problema è importante, perché se i bambini stanno più sotto controllo degli adulti, stanno di più in casa dove la metà dei bambini ha la televisione in camera da letto e dove 4 bambini su 10 vedono la televisione per oltre 3 ore al giorno. Questo stare di più a casa vuol dire svolgere sicuramente meno attività fisica. Infatti in Italia solo 1 bambino su 10 svolge un'adeguata attività fisica. È vero che i bambini vanno a calcio, nuoto, basket, danza, inglese e fanno tantissime cose, ma per lo più sono portati in auto, in giro per la città. Le mamme fanno spesso le tassiste. Allora, 2 sono le conseguenze sulla salute, due aspetti rilevanti. Il primo è l'eccesso di peso e il secondo è l'esposizione ad un ambiente inquinato. Prendiamo il primo. In Italia abbiamo il 23% dei bambini sovrappeso e l'11% dei bambini obesi, che in totale fa il 34%, su un'attesa del 20% europeo. Una delle cause è sicuramente la scarsa opportunità dei bambini di fare movimento. E perché è importante sovrappeso e obesità? Perché questo significa più ipertensione, malattie cardiovascolari, diabete, malattie metaboliche, ma anche disagio psicologico, con maggiore depressione e bassa autostima, e questo con costi sanitari e sociali molto elevati. E diversi studi hanno dimostrato che se i bambini hanno l'opportunità di esplorare il quartiere, andare in bicicletta, giocare all'aperto, poi sono più magri, hanno una riduzione del sovrappeso fino al 41%, e sono più felici. Ma perché i genitori non lasciano più liberi i bambini? Perché hanno 2 problemi. Uno, il traffico, che fa paura, e l'altro, che ci possono essere degli incontri non buoni per i bambini.
Le paure ce ne sono tante, insomma, i pericoli della strada, i pericoli del...
Mia madre mi ha detto che per le primi giorni mi segue perché ha paura che incontro qualcuno... Però io non ci parlo, pure io. Però lei è sempre preoccupata, quindi per i primi giorni mi seguirà. Però dopo un po' mi lascia andare da solo, sicuro.
Credo che mia mamma si era un po' preoccupata, credo. Poi non lo so se la sua sì.
La mia sì, si è molto preoccupata. Si preoccupava, però alla fine ci ha fatto portare i cellulari, siamo andati a scuola e quando eravamo arrivati gli dovevamo scrivere siamo arrivati con un messaggio, la chiamavamo.
Come si può rispondere alle paure dei genitori spesso alimentate da una cattiva informazione? Antonella Prisco, ricercatrice del CNR e da anni impegnata in questa iniziativa, sa bene quanto sia rivoluzionario il nuovo approccio.
Qual è l'idea che noi vogliamo affermare? Che i bambini sono in grado di fare delle cose non solo per se stessi, ma per la città, perché hanno un punto di vista diverso e competente. Ecco, io direi che questo è un punto centrale, perché sono i genitori che hanno le paure indotte e anche reali e giustificate, che vanno sciolte, ridiscusse e confrontate, ma i bambini ne hanno di meno, cioè sono più in grado di affrontare delle situazioni in certe condizioni, certo, con i commercianti, con un occhio, diciamo, di un adulto che li aiuta a attraversare, ma in realtà si rendono conto che appunto sono in grado di fare delle cose che i genitori non sono disposti a concedergli per paura. Allora, l'idea è quella di affrontare queste paure, ma poi di dare a loro la possibilità di vivere delle esperienze che possono aiutarci a modificare l'assetto urbano. Cioè, nel momento in cui invece che 50 bambini andranno a scuola da soli a 100, 200, cominceranno a diminuire quelle macchine imparcheggiate in seconda fila e quei motorini, io stamattina ho visto le facce sia dei bambini che andavano da soli ed erano sorridenti, chiacchieravano, mentre quelli che arrivavano in macchina con la mamma o che avevano appena parcheggiato, che non avevano aderito all'iniziativa, erano arrabbiati, ancora un po' addormentati, la mamma li rimproverava per qualcosa, oppure scendevano dalla moto, ho visto una madre che addirittura ne accompagnava due in motorino, cioè cose anche vietate, no? Allora, in nome di una sicurezza dei genitori e controllo, si fa tutto.
Se i genitori sapessero che dentro l'abitacolo delle automobili si respira un'aria pessima, dove si concentrano sostanze irritanti e cancerogene, se sapessero che l'esposizione agli inquinanti prodotti proprio dalle loro automobili provocano danni seri ai polmoni e anche alle arterie dei loro bambini, ci penserebbero un pochino di più a quello che fanno. Noi dobbiamo avere la consapevolezza che i bambini sono più fragili quando sono esposti a insulti ambientali. Vi dico questo: a parità di massa corporea, un bambino respira il doppio di un adulto, mangia 6 volte di più e beve 5 volte di più. Gli alveoli di un bambino si sviluppano per la quasi totalità entro i 7 anni, e questo vuol dire che l'esposizione a inquinanti, a cominciare dal fumo di sigaretta, determina dei danni persistenti. Ugualmente per lo sviluppo neuronale, pensiamo al rumore, laddove una strada trafficata produce 60-70 decibel, un aspirapolvere sono 55 decibel, e questi decibel sono in grado di determinare affaticamento e possibili danni psichici. La nostra associazione ha scritto proprio un libro, Inquinamento e salute dei bambini, per far conoscere questi aspetti che sembrano sconosciuti ai medici. Noi abbiamo il dovere di restituire spazio fisico delle città ai bambini. Quando un bambino ha detto «trattateci almeno come le vostre automobili», dobbiamo riflettere. Quando un altro bambino ha detto «in città ci sono troppi parcheggi, facciamo almeno a metà», è una forte richiesta di spazio e di libertà che non possiamo ignorare.
Secondo me sarebbe bello fare le multe per curare con la stessa medicina loro gli adulti.
Per fermare le macchine sulle strisce si potrebbero far venire su da sotto delle punte d'acciaio che bucano le gomme.
A volte le persone sono costrette a fare dei gesti per fermare le macchine.
È curioso pensare che certi nostri atteggiamenti possano risultare malati agli occhi dei bambini. L'azione di controllo degli adulti soffoca infatti il loro desiderio di autonomia, e un bambino che non rischia non elabora regole, con conseguenze devastanti nell'adolescenza. Ce ne parla Francesco Tonucci.
Questo fatto di non elaborare le regole è un altro grosso problema che poi va pagato più tardi. Io credo che noi interpretiamo male molti di quelli che vengono chiamati i drammi dell'adolescenza. E noi ci troviamo con appunto problemi come abuso di alcol, di droga, problemi di sessualità precoce, problemi di vandalismo, problemi di bullismo, problemi... Noi abbiamo, ed è una vergogna nazionale, gli incidenti di moto e di auto che sono la prima causa di morte fino ai 26 anni, attribuendoli appunto all'adolescenza, per cui si chiede alla scuola di discutere il problema delle dipendenze dall'alcol, dalle droghe, la sessualità precoce, il problema del come condurre un'auto o una moto, eccetera, eccetera. Secondo me è assolutamente mal posto, perché io credo invece che siano almeno in parte conseguenze coerenti di una errata educazione infantile. Il bambino finisce per accumulare un desiderio di rischio, di prova, di sfida, che si accumula fino a diventare un peso enorme che può esplodere solo quando avrà quel minimo di autonomia sufficiente, che è quando avrà la chiave di casa in tasca o un motorino sotto il sedere. L'obiettivo ovviamente è che possano tornare a giocare liberamente con i loro amici, scegliendosi i posti e i tempi, ma per arrivare a questo bisognava appunto creare un momento di rottura, dimostrando alle famiglie che i bambini meritano la nostra fiducia.
Fosse il primo giorno di scuola, perché comunque è una novità per i bambini, comunque è positiva perché almeno fanno gruppo e sono autonomi.
Ritorniamo a quello che facevamo noi.
No,
No, devo dire che non ci sono grosse paure, anche perché in gruppo comunque sono sicuramente più tutelati, si sta più tranquilli.
A questo punto chiediamoci qual è lo scopo del progetto A scuola ci andiamo da soli. Quello di far sì che i bambini tornino ad abitare le città, ad occupare le strade, a coltivare una sana socializzazione. E questo nell'ambito del tragitto casa-scuola. La scuola che aderisce studia i percorsi, indice assemblee coi genitori per garantire la sicurezza e trasmette all'ente locale le modifiche suggerite dai bambini. Viene chiesta la partecipazione ai negozianti per il classico bicchier d'acqua, la pipì, il cerotto e agli anziani per sostare nei punti di raccolta. Ma è fondamentale che nessun adulto affianchi i bambini lungo il percorso. Che cambiamenti innesca una tale esperienza? Per capirlo, torniamo all'Angelo Mauri di Roma.
Io sono Paolo Mazzori, il dirigente scolastico della scuola Angelo Mauri. Il progetto Andiamo a scuola da soli è un progetto sia di, diciamo, che ha origine sia interna alla scuola che anche come esigenza di molti adulti della comunità scolastica. E a me interessa parlare del primo aspetto. Ecco, noi siamo convinti che i bambini che vengono a scuola da soli siano bambini anche che imparano meglio, che stanno meglio al mondo, che imparano a calcolare piccoli pericoli per proprio conto e cercare di adottare quindi tutte le attenzioni che serve adottare quando si cresce. E quindi per noi è una parte importante proprio dell'apprendimento. Ecco, non è semplicemente un progetto per insegnare l'educazione stradale oppure per favorire il traffico. Chiaramente questo è un effetto collaterale che ci interessa molto, però ci importa soprattutto capire insieme ai genitori, quindi senza fare schieramenti più o meno polemici, che la crescita e l'autonomia e la capacità di cavarsela dei bambini non si impara a 18 anni, si impara ogni giorno con piccole sfide quotidiane che noi come scuola vorremmo un pochino favorire.
Ed ora Gianna Trapani, insegnante del 7° Circolo Montessori di Roma.
A scuola da soli è stato un progetto non certo didattico, ma che ha influito sulla didattica perché ha dato molta chiarezza ai bambini. Quando i bambini venivano a scuola da soli, si organizzavano in piccoli gruppetti, prendendosi cura soprattutto dei più piccoli, e si erano addirittura organizzati in modo che ogni giorno facevano colazione al bar, pagando ogni volta un bambino diverso. E questa cosa io l'ho trovata veramente splendida, perché è stato un momento per sentirsi grandi, e devo dire che tutto questo ha influito anche sull'andamento della classe. Si pensi soprattutto che nella mia classe erano 21 bambini, 18 partecipavano a questo progetto, quindi tutti quanti avevano la mattina qualcosa da raccontare, cosa che non poteva mai succedere in altri momenti, perché si sa che quando i bambini vengono poi accompagnati con le macchine parlano con i genitori che insistono: non ti comportare male, rispondi bene, fai questo, fai quello. Invece quello era uno spazio tutto loro, dove non entrava nessuno, e questo gli dava una gran forza. I bambini sono migliori di quanto noi possiamo pensare. Io credo che la gioventù adesso sia proprio questa, avere un po' di fiducia in loro. La scuola ha bisogno di formare gli uomini di domani. Gli uomini di domani passano anche attraverso questi progetti.
Ci sappiamo difendere.
C'è la gente. O scappiamo, che
tanto sono lenti.
Se ti toccano, urli il momento.
O entri in un qualsiasi bar.
Al primo negozio che ti trovi davanti.
Venire. Ci stanno dei negozianti e dei portieri che ci aiutano ad attraversare. Chi si è già preparato con il percorso, chi ce l'ha lasciato proprio il primo giorno.
Non sanno
che dovranno andare sempre da soli.
Infatti già è stato chiesto, ma tutti i giorni, mamma? vediamo.
Dare fiducia ai bambini è dunque una sfida molto impegnativa, che li conquista come cittadini, con esiti sorprendenti. Ce li racconta Francesco Tonucci.
Mi piace citare Gianni Rodari, La lettera ai bambini, quando dice: bambini, imparate a fare le cose difficili, a dare la vista ai ciechi, a far sentire i sordi, eccetera. A me da molto tempo sta interessando molto fare le cose difficili. I risultati che noi possiamo osservare con questa esperienza sono di grande interesse. I bambini che vanno a scuola da soli, dicono i dirigenti scolastici, sono più puntuali di quelli che vengono accompagnati dai genitori. L'altro elemento interessante È un dato che è venuto da Buenos Aires, quindi una realtà molto dura dove i bambini subiscono aggressioni e violenze molto forti e molto frequenti. Nella parte popolare della Gran Buenos Aires, in un quartiere è cominciata questa esperienza come reazione a un'ulteriore violenza. Era successa una violenza contro una bambina. Dopo qualche anno, il responsabile della sicurezza della città di Buenos Aires ha dichiarato che nei quartieri dove si faceva questa esperienza i reati urbani erano diminuiti del 50%, che è un dato impressionante, che non si otterrà mai né aumentando la polizia né mettendo le telecamere e con un costo zero praticamente. L'ultimo elemento valutativo: a Pesaro 2 anni fa ho chiesto al comandante dei vigili urbani se era possibile avere una valutazione del rischio e quindi conteggiare quanti incidenti erano successi in questi 8 anni iniziali per i bambini che si muovevano da soli per andare a scuola e quanti ne erano successi, se erano successi, a bambini che andavano invece a scuola in macchina con i loro genitori. Beh, il risultato è impressionante, perché alla prima domanda la risposta è zero. Però, voglio dire, io non me la sento di assicurare che non succederà mai, però non è mai successo. Cioè, di fronte all'atteggiamento di molti genitori, che mi rattrista molto, di dire mio figlio a scuola da solo, ma mio figlio va sotto la prima macchina che incontra. Cioè, questa convinzione che spesso noi elaboriamo di avere dei figli scemi, i bambini dimostrano che non è assolutamente vero, ma lo dimostrano tutti i bambini. Non è che, voglio dire, un po' sì e un po' no, no, nessun incidente. Noi possiamo affermare con proprietà che i bambini sono più sicuri se si muovono da soli che se si muovono con noi.
Chiudiamo il cerchio con Pesaro, faro del progetto, dove l'aumento di richieste di adesione da parte delle scuole ha spinto il comune a mettere a disposizione un ufficio apposito. A coordinarlo è Paola Stolfa, Mobility Manager, fiera sostenitrice della mobilità sostenibile.
All'inizio nelle scuole si ha un grandissimo entusiasmo, i bambini sono contentissimi di aderire a questa cosa perché vedono nell'andare a scuola insieme ai propri compagni una grande opportunità di socializzare con i compagni al di fuori dell'ambito strettamente scolastico. Quindi i risultati sono ottimi nel primo anno di adesione della scuola. Noi siamo passati da una percentuale del 10% di bambini che andava già a piedi a un circa 50-60, anche 70% in alcune scuole, di bambini che andavano da soli, quindi a piedi verso la scuola in piccoli gruppi, e poi la percentuale si assesta intorno al 50-60%. Ovviamente in questi anni di adesione al progetto le attività sono molteplici. Una di queste è, siccome i bambini si rendono conto che la loro sicurezza per strada dipende anche dal comportamento degli adulti in automobile, non solo dei propri genitori ma di tutti coloro, i cittadini che girano in auto, soprattutto negli attraversamenti pedonali, loro si sono fatti promotori di un'azione di sensibilizzazione nei confronti degli automobilisti e per questo la cittadinanza è stata fortemente sollecitata ad avere questa attenzione nei confronti dei bambini che possono camminare da soli per strada. Ecco, una delle azioni che abbiamo fatto è stata, insieme ai bambini naturalmente, è stata quella delle multe morali. I bambini hanno a disposizione un blocchetto di foglietti verdi simili alle multe proprio che fanno i vigili urbani, ma è una multa ideata proprio con i bambini dove c'è scritto: lei è un maleducato, ha parcheggiato in uno spazio destinato ai pedoni. I bambini posizionano questi foglietti verdi sul tergicristallo delle auto che hanno parcheggiato o sulle strisce oppure sui marciapiedi. I bambini molto contenti di fare questa cosa, quando hanno iniziato a distribuire queste multe girando per le strade, naturalmente a piccoli gruppi, si appostavano per vedere le reazioni degli adulti e quindi ci raccontavano poi a scuola di adulti che toglievano il foglietto e si guardavano intorno furtivamente per vedere ed erano molto divertiti da questa cosa.
Passioni, la città dei bambini, di Alessandra Henke, regia di Cettina Flaccavento. Passioni@rai.it